il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, mettetevi comodi, liberate la mente e lasciatevi andare per il prossimo quarto d'ora. Dimenticatevi di tutte le preoccupazioni e le fatiche e pensate solo al potere della musica. Quella successione organizzata di suoni nel tempo e nello spazio, capace di abbattere barriere linguistiche e sociali, per raccontare a tutti attraverso l'universalità delle emozioni suscitate.
Ebbene, oggi nella nostra rubrica teatrofila parleremo di arte e, come diceva Torquato Tasso, la musica proprio è una delle vie per le quali l'anima ritorna al cielo. Lo faremo analizzando il rapporto che intercorre tra musica, che si può intendere in senso più generale come arte, e il potere, il tema centrale ovvero dello spettacolo La Torre d'Avorio, nella versione originale Taking Sides di Ronald Harwood.
Ma prima di scendere nello specifico vi lanciamo qualche anticipazione sul prossimo spettacolo in scena al Teatro Morlacchi. Dopo la battaglia di Pippo Del Bono, vincitore del premio UBU 2011, uno spettacolo che, sull'eco dei poeti come Pasolini, Whitman e Rilke, si mostra in tutta la sua forza suggestiva, oltrepassando i confini del teatro.
Qual è il limite, la linea di confine tra utopia e provocazione? È possibile immaginare questa soglia e oltrepassarla? In un tempo di grandi cambiamenti, di profonde drammatiche lacerazioni, lo spettacolo rappresenta il senso stridente e tuttavia musicale dei turbolenti stravolgimenti che la società sta attraversando. E proprio da questa presa di coscienza, urgente e necessaria, nasce l'esigenza di rigenerarsi di continuo, che Pippo Del Bono, artista sensibile e capace di straordinaria visionarietà, porta in scena.
Per Del Bono serve un nuovo linguaggio per esprimere la contemporaneità, un periodo storico turbolento e carico di contrasti, abbiamo detto, violenze, di una libertà difficile da conquistare ma anche di grandi rivolte, un tempo in fiamme. Sarà riuscito a fotografare l'infinita complessità della società dalle mille sfaccettature? E come? Lo scoprirete nella prossima puntata. Intanto, per introdurvi al tema centrale di oggi, Luca Zingaretti vi spiegherà cosa rappresenta in realtà, secondo lui, il titolo La Torre d'Avorio.
In questo caso con Torre d'Avorio si vuole un po' richiamare l'idea appunto dell'intellettuale che è nella sua torre d'avorio come immagine, in quanto che il testo originale è Taking Sides, che significa prendere parte, e in realtà siccome il testo parla di Wilhelm Furtwängler, che come musicista in qualche modo difende la sua posizione, che durante il nazismo fu quella di rimanere in patria e continuare a suonare, a dirigere la filarmonica di Berlino nonostante ci fosse al potere Hitler e vari compagnucci, difende dicendo che l'arte è indipendente dalla politica, e quindi al traduttore, che è Masolino Domingo, è venuta l'idea di sostituire il titolo originale, che era a schierarsi appunto con La Torre d'Avorio.
Dietro le quinte.
Vediamo in breve la storia che racconta La Torre d'Avorio. Siamo nel secondo dopoguerra. I militari americani stanno svolgendo le indagini preliminari sui nazisti da portare alla sbarra al processo di Norimberga. Nell'ufficio del maggiore Arnold, impersonato da Zingaretti, un indagato d'eccezione, il famoso direttore d'orchestra Wilhelm Furtwängler.
L'ufficiale ignorante, rozzo e offensivo, senza alcun rispetto per quello che tutti, compresi i tedeschi antinazisti, considerano un genio della musica. Di fronte a lui Furtwängler fatica a non perdere la sua compostezza e il suo ostentato senso di superiorità. Il gioco a due si complica, con personaggi minori, come la segretaria tedesca di Arnold, i test chiamati a deporre, con le loro tristi o ambigue storie personali.
Furtwängler non prese mai la tessera del Partito Nazionalsocialista, come invece Karajan, che ne aveva addirittura due, una austriaca e una tedesca. Però aveva rapporti stretti con i gerarchi. È vero che fece espatriare alcuni musicisti ebrei, ma è anche vero che ci riuscì solo grazie alle sue amicizie e alla sua posizione nel regime.
Insomma, quello che Harwood mette in scena è un rebus murale delicatissimo, in fondo al quale sta uno dei problemi più discussi e risolti della storia, ossia l'autonomia dell'arte di fronte alla politica. Il cuore del testo infatti ruota attorno all'azione dell'artista costretto a operare in un regime dittatoriale e avanza molte domande. La più importante può essere riassunta nel quesito se sia lecito, in nome dell'arte, non guardare a ciò che accade intorno a noi. Il testo non risponde a questa domanda, o meglio, forse lo fa in modo parziale.
I due protagonisti non riescono a comprendersi e dal loro scontro, processuale, etico e culturale, più che risposte nascono domande. Con abilità drammaturgica la verità viene presentata divisa e sono gli spettatori e i lettori a doversi schierare, a dover prendere posizione.
Se infatti da un lato è vero che Furtwängler non era stato nazista e che non aveva mai preso la tessera del partito, ma a differenza di molti illustri intellettuali suoi connazionali, era rimasto in patria e aveva svolto la sua attività in condizioni privilegiate. Colpevole o innocente, dunque?
Ma neppure il maggiore Arnold, impersonato da Zingaretti, come abbiamo detto, ha solo lati negativi. È un personaggio robusto, con dei contorni ben definiti. Un personaggio consumato dagli orrori che ha visto durante la guerra e da cui viene ancora consumato, fino al punto da non riuscire neppure a dormire. È lui che vuole fare giustizia, estirpare il male dal mondo. Ma in questa sua corsa folle a giudicare ed eliminare i colpevoli, rischia di diventare esattamente come gli aguzzini nazisti.
Lui detiene il potere, lui decide chi salvare e chi no, ma il potere rischia di corrompere se uno si lascia accecare dall'odio, dalla sete di vendetta. Così man mano che passa il tempo si scopre che non vuole realmente scoprire se il direttore d'orchestra, da lui chiamato maestro di banda, fosse o meno un fiancheggiatore di Hitler. Lui vuole punire Furtwängler perché è il simbolo di quella Germania che aveva perso la guerra.
Si tratta di un testo dal grande potenziale, La Torre d'Avorio, che già nel titolo porta in sé l'immagine dell'aura mistica che aleggia attorno agli artisti, rendendoli divinità super partes, rinchiusi nell'eliterio disimpegno. La metafora biblica della Torre d'Avorio, appunto, ha una connotazione negativa perché implica il volontario distaccamento dalla realtà, la fuga dalle responsabilità, potremmo addirittura parlare di ignavia.
Ma il personaggio di Furtwängler, pur corrispondendo a queste immagini nella visione del maggiore Arnold, suo inquisitore, non può essere oggetto di così gravi accuse. È rimasto in Germania, scendendo anche a compromessi con il potere, che comunque non ha mai apertamente appoggiato, anzi.
Godeva di una posizione privilegiata, che gli permetteva persino di dissentire e criticare gli ordini superiori, e anche di godersi fama e successo. Ma quel che ha fatto è stato sempre nel nome dell'arte, della bellezza, intese come unica via di fuga per l'uomo davanti agli orrori del nazismo, come unico mezzo per riscattarsi.
Argomentazioni certo profonde, ma velleitarie e sicuramente inconsistenti per una persona come Arnold, che ha ancora vivo appunto il ricordo degli orrori di Auschwitz. Il doppio punto di vista è ben studiato e riesce perfettamente a descrivere la complessità di quel momento storico. La voglia di vendetta dei vincitori, la denazificazione a tutti i costi, ma anche la cecità di tale processo che rischiò di creare nuovi mostri non meno spaventosi dei precedenti.
Le luci della ribalta.
La scenografia ben contribuisce a rendere cupa, fredda, asettica l'atmosfera dello spettacolo, pur avendo un che di set cinematografico. Pareti altissime grigie, luci al neon, una stufa elettrica ed una porta enorme, unico contatto con l'esterno, insieme al finestrone laterale, alto, che ci comunica anche il grigiume del cielo di Berlino per tutto il primo atto e parte del secondo.
Un bellissimo effetto luce crea invece verso la fine l'illusione di una giornata di sole, che colora di una luce calda, gialla e polverosa all'interno dell'ufficio, unico ambiente in cui si svolge tutta la vicenda. Questa luce appare svegliando Arnold dal suo ennesimo incubo, quando ormai pensa di avere in mano la prova schiacciante per incastrare Furtwängler. Eppure la storia resta sospesa grazie ad un intelligente finale aperto, perché l'argomento è così delicato che si rischia di scendere a conclusioni affrettate, ma forse anche perché la verità sta sempre un po' nel mezzo.
I protagonisti, il maggiore Arnold e il maestro Furtwängler, sono rispettivamente Luca Zingaretti, bravo anche se sembra non fare più del proprio dovere, ed un ineccepibile Massimo De Francovic, che ha il contegno e l'aplomb sicuramente azzeccati al suo personaggio. Sulla scena anche un convincente Peppino Mazzotta e altre due attrici e un attore, le cui interpretazioni decisamente non lasciano il segno.
La regia dello stesso Zingaretti, un bel testo con un bel potenziale, ma non si capisce se l'idea sia stata ben sviluppata dallo sceneggiatore premio Oscar Harwood o dal regista Zingaretti, appunto. Resta un po' la vaga impressione che manchi quel qualcosa in più. I costumi, semplici, permettono di concentrarsi più attentamente sui personaggi, sulla loro evoluzione o involuzione durante lo spettacolo.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Sondiamo tra i meandri di questo spettacolo per scoprire le curiosità di oggi. Prima tra tutti quella che vi abbiamo già accennato, che riguarda il titolo. La Torre d'Avorio è infatti la traduzione ad sensum più che ad verbum dell'originale taking parts, che significa schierarsi, prendere posizione, molto più esplicativo che metaforico. La traduzione è stata curata dal celebre critico e giornalista Masolino D'Amico.
Ma scopriamo qualcosa in più su Ronald Harwood, l'autore. Spulciare la sua biografia è fondamentale per comprendere le sensibilità che lo hanno portato a scrivere un testo come Taking Parts. Ebreo, amante della musica, americano di origine sudafricana, ha tutti gli elementi per avere un molteplice punto di vista sulla storia, cosa fondamentale per la riuscita di un testo.
Inoltre possiamo dire che Harwood non si è inventato molto. Il celebre Furt Wrangler fu davvero uno dei più grandi direttori d'orchestra del tempo, insieme agli altri citati nel testo Toscanini e Karajan. E davvero il suo rapporto col regime nazista è tuttora considerato controverso. Era infatti molto stimato da Hitler, coccolato dal ministro della cultura Joseph Goebbels, che lo fece inserire nell'elenco degli artisti fondamentali per la cultura tedesca. Mantenne un rapporto ambiguo con il nazismo, rifiutandosi sempre di fare il saluto a braccio teso, ma accettando, forse a tradimento, di dirigere un concerto per il 50° compleanno del dittatore.
Il drammaturgo inglese d'origine sudafricana Harwood ha tratto nel 95 il dramma Taking Sides dalla reale vicenda appunto del direttore d'orchestra Furt Wrangler, da cui il regista ungherese István Szabó ha ricavato nel 2001 un film uscito da noi con il titolo A torto o a ragione, interpretato da Harvey Keitel e Stellan Skarsgård.
Almanacco del teatrofilo.
E siamo ormai arrivati alla rubrica che vi riassume i prossimi appuntamenti del Teatro Stabile dell'Umbria. Cominciamo, come sempre, dal Teatro Morlacchi di Perugia, dove dal 20 al 22 febbraio sarà rappresentato lo spettacolo Dopo la battaglia di Pippo Del Bono, vincitore del premio UBU 2011 come miglior spettacolo dell'anno, ex aequo con il The History Boys, di cui vi abbiamo già parlato. Questo spettacolo è stato creato con la collaborazione di due grandi artisti, la danzatrice Marigia Magipinto, storica componente della compagnia di Pina Bausch, e Alexander Baranescu, compositore virtuoso del violino, qui autore della colonna sonora.
Al Teatro Cucinelli di Solomeo, invece, il prossimo 23 febbraio, non perdetevi The Fool on the Hill, storia minima dell'uomo che uccise i Beatles, un atto unico per attore, chitarra e quartetto d'archi.
Mentre a Marciano il 21 febbraio ci sarà Amleto a pranzo a cena di Oscar de Summa, liberamente tratto dall'Amleto di Shakespeare. Lo spettacolo rivisita il classico dei classici per farci scoprire come il capolavoro shakespeariano riesca ancora oggi a parlarci di noi, a rapirci il cuore e a dar voce al nostro quotidiano.
Ma volete sapere gli appuntamenti sui principali teatri nazionali? Ad esempio, al Piccolo Teatro Sclerel di Milano, oggi fino al 3 marzo, arriva Macbeth, la tragedia shakespeariana più oscura nella rilettura di Andrea De Rosa, un intenso e tormentato viaggio nei meandri più malvagi dell'animo umano, in cui incubi e ambizioni si intrecciano alla sete di vendetta e alla fame di terrore.
Mentre al Teatro Biondo di Palermo sarà in scena, sempre fino al 3 marzo, il libro notturno di Franco Scaldati, un canto d'amore alla città di Palermo, con le sue bellezze e le sue violenze. Con questo lavoro la compagnia di Franco Scaldati presenta il terzo e conclusivo capitolo del laboratorio triennale realizzato appunto per il Teatro Biondo.
E anche per questa settimana è tutto, noi vi diamo appuntamento al prossimo martedì, sempre alle 15.15 e alle 19.30 e in podcast a partire dal giorno seguente sul sito radiofonica.com alla sezione podcast.